Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore il dono di un occhio semplice e buono e di un cuore indiviso, come ci suggerisce e ci invita a fare oggi Gesù nelle parole che troviamo nell'Evangelo. E prendiamo esempio da ciò che celebriamo nell'Eucaristia, dal sacrificio di Gesù, dalla sua offerta della vita.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetti 19 e 24. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.
Parola del Signore.
Ecco, vediamo insieme i versetti, le parole di Gesù sul non fare tesori sulla terra ma in cielo, che con quanto viene detto alla fine della pericope di oggi, non servire a due padroni o a Dio o a Mammona, forma un'inclusione, e quindi particolarmente il detto sull'occhio che è la lucerna del corpo può essere compreso sempre all'interno di questo discorso sul non tesaurizzare, non fare tesori.
Ma io mi rifaccio un attimo al testo, alla pericope precedente, perché appunto anche con i vari tratti dell'Antico Testamento che ieri sono stati letti, a un certo punto mi sono detta, però cioè un po' strano, insomma, diciamo così, che qui il Signore non parli del digiuno, cioè non mette in guardia rispetto al digiuno dal farlo, mentre poi appunto si fanno ingiustizie eccetera eccetera, come appunto molte volte i profeti, ecco, e invece mette in guardia dal farlo davanti a Dio. Allora, in quest'onda, leggere anche solo il primo tratto, no, del versetto 19, mi sembra che sia messo lì perché c'è una certa ambivalenza, cioè questi tesori da non accumularsi sulla terra ma in cielo, appunto, possono essere appunto le ricchezze, e a un certo punto poi andrà in questo senso il discorso, però possono anche essere tesori di altro tipo, cioè mi sembrava che ci fosse volutamente un'ambivalenza, ecco, e comunque anche qui non dice non accumulatevi tesori perché poi ci sono tanti poveri, ma dice appunto, cioè mi sembra che l'accento cada sempre sul mettersi davanti a Dio e guardare molto a Lui e ai cieli, e al regno dei cieli, cioè appunto di pensare là, di avere il cuore là. Poi i poveri ne parlerà, ecco, però mi sembra che tutti questi tratti avessero molto questa cosa che interessa, che abbiamo un padre nei cieli e bisogna vivere da figli e quindi puntare a Lui in qualche modo, insomma, a una figliolanza piena a Lui e quindi a vivere nel suo regno.
Ma sulla linea che è stato detto, e anche mi rifacevo anche a una frase che ha detto ieri Stefano, che qui siamo sempre nella linea delle beatitudini, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli. E, come diceva l'Anita, si tratta di guardare il cuore dove è diretto. Mi pare che tutte e tre le paraboline, non so come si possono chiamare, o le similitudini, parlano con, facendo delle antitesi, cioè tesoro in cielo, tesoro sulla terra, l'occhio limpido e semplice, l'occhio malato e tenebroso, Dio e Mammona, cioè si tratta di vedere dove è rivolto il nostro cuore. Però stamattina, cioè, questo non toglie che si possa anche parlare di questi tesori che si possono appunto tesaurizzare, i tesori della terra, accumulandoli per il cielo, e come si fa. Allora stamattina proprio in parallelo abbiamo letto Siracide 29, versetto diciamo l'8-11, che è bellissimo, cioè, almeno a me mi ha molto. Poi c'è, porta proprio il passo parallelo Matteo 6-19-21, quindi lo mette sia nel Siracide sia nel testo di oggi di Matteo. Dice: sii longanime con il misero, non fargli attendere troppo l'elemosina. Per il comandamento soccorri il povero, secondo la sua necessità non rimandarlo a mani vuote. Perdi pure denaro per un fratello e amico, non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. Sfrutta le ricchezze secondo i comandi dell'Altissimo, ti saranno più utili dell'oro. Una cosa mi è piaciuta molto. Poi volevo leggere solo un altro versetto del Deuteronomio 15, che parla dell'occhio, e dice, comincia dall'8: se vi sarà in mezzo a te qualche fratello che sia bisognoso in una delle tue città che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore, non chiuderai la mano davanti al tuo fratello, anzi gli aprirai la mano e gli presterai quando occorre alle necessità in cui si trova. Bada bene che non entri in cuore questo pensiero iniquo. È vicino il settimo anno, l'anno della remissione, e il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello. C'è la stessa parola dell'occhio cattivo verso il tuo fratello bisognoso, e tu non gli dia nulla e gli griderebbe contro di te, eccetera.
Gesù dà un chiaro avvertimento a quanti accumulano ricchezze, a quanti coltivano rapacità e egoismo, a quanti addirittura defraudano gli aventi diritto delle loro ricchezze, a quanti speculano e a quanti altri agiscono in base alla loro convenienza, non credendo in Dio, ma confidando nel suo rivale, quello che è detto il Dio Mammona, il rivale di Dio. Gesù avverte ancora i suoi in base che la sete del guadagno, del possesso, anziché portare a serenità, causa ansietà, fonte inesauribile, corrosione interna, inquietudine. Se il suo vero divora lo spirito, l'anima di chi attualmente si dà a questa attività. Gesù certamente consiglia di non arricchirsi, però non dice neanche che è proibito possedere. E naturalmente su questo secondo discorso dice che chi possiede, possiede per condividere, per aiutare il prossimo. E anche San Paolo, a proposito di questo tema, raccomanda ai cristiani ricchi del suo tempo, che ha effettivamente anche, diciamo, in periodo in cui vivevano, naturalmente c'erano i possessori di ricchezze, li avvertivo di compiere il bene, un bene particolare, cioè che pur avendo dei beni terreni, che non era proibito possedere naturalmente, li cercassero addirittura con molta cura quelle opere eccellenti che naturalmente procuravano loro beni non terreni ma celesti, e quindi di essere disposti a dare, pronti a condividere. E questo naturalmente per favorire l'acquisto di quei beni futuri in cielo, capaci a loro volta di garantire loro la vera vita, quella eterna.
Io vedrei il versetto 24 più legato a ciò che segue, ma questo è poco rilevante, mi pare, perché tutto il brano è un brano che sta sotto il titolo dal versetto 19 fino al 34, è un brano unitario nell'intenzione dell'Evangelista sul tema di non accumulare beni, cioè il rapporto coi beni è uno dei punti, ecco, anche nella tradizione, nella scrittura. Qui Gesù appunto passa a questo argomento, e quindi noterei solo che quello che è stato detto molto bene anche adesso e anche prima da Gemma, insomma, lo possiamo vedere anche nei versetti 22 e 23, spiegano o mettono, o meglio, invitano ad avere un occhio, qui dice semplice, cioè un occhio generoso, l'occhio cattivo, l'occhio semplice è un linguaggio morale nel giudaismo. Il testo citato da Gemma anche già nel Deuteronomio è così. L'occhio cattivo è un occhio egoista, invidioso, eccetera, comunque sostanzialmente egoista. L'occhio buono è un occhio, indica la generosità. Se noi teniamo conto di questo, vediamo come Gesù non cambia tema, anzi qui c'è un certo, come si fa ad accumulare tesori, avete poi già detto, ecco, attraverso la generosità, e mi sembra che sia questo il punto. Per interpretare questo lo si trova in qualche commento, anche per interpretare l'immagine bisogna solo tener conto che per gli antichi avevano una visione opposta alla nostra quanto alla vista. Ritenevano che ogni occhio ha la propria luce, cioè uno vede perché esce la luce dall'occhio. Noi invece vediamo l'occhio come uno specchio, cioè il contrario, la capacità dell'occhio di cogliere la luce che è fuori, no? Negli antichi non pensavano così, pensavano il contrario, e da questo si può capire la constatazione. Versetto 22, la prima frase è una semplice constatazione che vuole aprire il discorso, cioè l'occhio è la lampada. Noi non pensiamo che l'occhio sia una lampada, la lampada è lui che fa luce, l'occhio fa luce. Quindi l'esempio che Gesù porta, che dall'occhio si vede se dentro c'è la luce o se dentro c'è la tenebra. Perché? È perché l'occhio è quello che fa vedere se dentro c'è qualcosa, non è qui il problema di illuminare interiormente. La luce viene da dentro, come dall'occhio, quindi l'occhio dimostra se dentro c'è luce o no. Possiamo comprendere la conclusione: se dunque la luce che è in te è tenebra, molto strano sarebbe altrimenti, mentre molto logico, se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? La luce o la tenebra è da dentro, quindi la luce viene da dentro e l'occhio semplicemente fa vedere, è la dimostrazione di quello che c'è dentro. cioè l'atteggiamento trasferito sul piano morale è la generosità, ecco, da come tu ti comporti si dimostra se tu hai il cuore buono, se tu sei dalla generosità, ecco, si dimostra questo, mi sembra.
Vabbè, faccio velocemente. No, a me sembrava che l'altro aspetto che è evidenziato, almeno nei primi versetti, rispetto a questi due tesori, tesori sulla terra e tesori in cielo, e che, cioè almeno mi sembra che Gesù voglia mettere in guardia dal fatto che appunto i tesori, accumulare tesori sulla terra e porre il cuore in esso, non dà nessuna garanzia, nel senso che questi tesori sono destinati a scomparire, mentre appunto i tesori del cielo sono quelli che né tarma né ruggine consumano, sono tesori che rimangono per sempre. Allora mi veniva in mente quel, mi pare che in Luca, quel passo dove c'è quel ricco che aveva, il cui campi avevano fatto un grosso raccolto, allora diceva fra se stesso: non ho dove riporre i miei beni, eccetera, vabbè, l'avete tutti presenti, e non considerava che il Signore gli poteva chiedere la vita quella stessa notte e non gli sarebbe rimasto nulla. Mi sembra che ci fosse sotteso anche questo.
Sottolineerei anche qualche espressione che mi sembra che non vada persa. All'inizio del versetto 19 dice: «Mitzis avrisete», non fatevi dei tesori, non tanto non siate ricchi, ma è un'operazione in più. Non fate tesori, non tesaurizzate, non accumulate tesori. E infatti continuerà anche il versetto 20 sul tesoro. È molto, molto forte questo, sottolineato, perché fare il tesoro è segno, leggo così, di quello che dice, spiega il motivo, perché dove in terra ci sono i ladri, eccetera. Il secondo motivo, che dove il tuo tesoro, il tuo cuore. Laddove il tuo tesoro, il tuo cuore, richiamo anche a Deuteronomio, se vogliamo, 6, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, è un richiamo anche a questo, oltre che a Deuteronomio 15, che è molto forte, dove fra l'altro si ritrova anche il cuore. C'è l'occhio e c'è il cuore, c'è l'occhio buono, l'occhio cattivo e anche il cuore in rapporto. Ma comunque sono i tesori, il tesoro che viene fatto in cielo e che è il pensiero, cioè in cielo presso Dio. E questo è il pensiero che viene richiamato, ripreso poi anche ai versetti successivi, dell'occhio che singolarmente, a mio avviso, dice la contrapposizione non è, almeno letteralmente, fra l'occhio buono e l'occhio cattivo, e fra l'occhio cattivo e l'occhio A+, semplice o perfetto, semplice nel senso che sa riconoscere la legge, il comando di Dio, rispetto a quello che viene detto anche a Deuteronomio 15, utilizzare le ricchezze accumulandole in cielo e quindi utilizzandole in modo generoso e non tesaurizzando. La contrapposizione è questa. Volevo anche leggere nel Talmud, ho visto qualche testo, qualche passo qui in questo libro di Cohen, che è una raccolta sistematizzata di detti del Talmud, dove appunto si mostra che l'occhio cattivo è sempre quello che è legato all'uso delle ricchezze per sé, che troviamo nel Vangelo, e l'occhio cattivo, dice nel trattato Avot, è l'invidia, la mala inclinazione e l'odio che verso le creature che mettono fuori l'uomo dal mondo. E poi l'occhio cattivo è quello legato all'occhio che non vede nel fratello, nel vicino, nel prossimo, è colui che ha bisogno e quindi ti invita a prestare e a essere generoso, vede nell'altro qualche cosa che va contro alla possibilità di tesaurizzare, far tesoro. Questo è il pensiero che confonde l'occhio, che non lo rende più semplice, più capace di vedere la legge, l'insegnamento della Torah.